questo lo conferma anche la storia dell'università, perché l'università nasce appunto sul modello delle corporazioni di mestiere, cioè come una libera associazione. Nel caso di Padova, che è esemplata su quella di Bologna, è un'associazione soltanto di studenti, di scolari. Parigi, per esempio, è professori e studenti, è un'altra cosa. Padova è soltanto scolari e rimarrà tale fino al 1739, vale a dire per più di 500 anni. L'immatricolazione all'università, quindi all'origine, non è l'iscrizione a un'istituzione, eccetera, è la libera adesione a un'associazione, diciamo privata, di studenti. Università non vuol dire altro che corporazione. Viene adoperato in Italia e altrove in questo senso ancora nell'Ottocento. Per esempio, i comuni dell'Italia meridionale nell'Ottocento si chiamano università, che è un nome generico. Poi ha questo senso specifico di associazione, diciamo, per la promozione degli studi. Quindi una corporazione, diciamo, questo può essere un problema, ma comunque c'è un'università con la U maiuscola, che è quella che conosciamo, e c'è un'università con la U minuscola, che è l'associazione di studenti, che nel corso dell'età medievale fino al 400 assume una forma soprattutto di tipo geografico, cioè ci sono due università, l'università degli ultramontani, o ultramontani che li chiamano, cioè quelli che abitano al di là dei monti, che sono ovviamente francesi, tedeschi, inglesi e tutto il resto, e l'università dei citramontani, quelli che abitano di qua, gli italiani sostanzialmente, ma non solo. Poi questo scompare a metà 400. Le due università che rimangono, fino alla caduta di questo modello, che si verifica nel 1806 con Napoleone, è l'università dei giuristi, che studiano legge, e l'università degli artisti. Gli artisti comprendono tutti coloro che non studiano legge, sostanzialmente, che sono tre tipi di laurea: i teologi, i filosofi e soprattutto i medici. Questa era l'università di antico regime e rimane tale fino al 1806, alle riforme napoleoniche. Queste università di base, diciamo così, geografica, tramontani, citramontani, o di studi, giuristi e artisti, si federano tra di loro e costituiscono appunto l'università con la V maiuscola. Questa è la situazione. Come scrive un giurista francese nel 500, l'università è bâtie en homme, è fatta di uomini. Questo è ancora a lungo, l'università non ha una sede per queste sue caratteristiche. Nel caso di Padova l'avrà solo nel 500, di fatto, che è appunto il Bo, che tutti immagino conoscono. È un'università che, diversamente dalle corporazioni a cui si ispirano, sono quelle di mercanti, artigiani, eccetera, ha due caratteristiche fondamentali opposte. Mercanti e artigiani sono corporazioni che hanno alla base la permanenza e il localismo. Sono quelli di un posto e rimangono tali finché scompaiono e poi prendono il loro posto i figli, eccetera, eccetera. Gli studenti no. Gli studenti, essere studenti è ovviamente un fenomeno temporaneo e soprattutto gli studenti non sono del posto. Vengono, fin dalle origini dell'università, da tutte le regioni dell'Europa. Anzi, le università con la V maiuscola riuniscono solo studenti cosiddetti forenses, cioè che sono da fuori, non sono di Padova, e che si associano per organizzare l'università, pagare i professori, stabilire il corso, le lezioni, eccetera, ottenere i privilegi che sono loro necessari per sopravvivere, dalle autorità locali, eccetera. Tutti i problemi che gli studenti del posto non sentono, perché sono tutelati ovviamente dal comune, dalla signoria, eccetera, dipende dai periodi. Questa è all'origine di una cosa molto singolare. Cioè, gli studenti padovani non hanno un posto in queste università, con la U maiuscola e neanche in quella con la U maiuscola. Fino al 1771 non sono obbligati a iscriversi all'università. Cioè, ci sono, si laureano, ma è come se non ci fossero dal punto di vista dell'università. Cioè, per praticamente 500 anni, sta 1222, sono fuori dal circuito accademico. 1771, quando ormai l'università aveva perso dal 1739 il carattere, diciamo, corporativo studentesco che aveva avuto fino allora. Sa che fin dalle origini l'Università di Padova è frequentata. Da giovani nobili e religiosi, siamo nel 1241, provenienti da ogni angolo d'Europa. Dalla Germania, dalla Polonia, dalla Moravia, dall'Ungheria, dalla Spagna, dal Midi francese, dall'Inghilterra. Questi altri indizi hanno suggerito a Giampaolo Brizzi e a Jacques Berger, che sono i curatori della prima storia delle università dell'Europa, di includere Padova, insieme a Montpellier, alle spalle di Bologna e di Parigi, nel manipolo delle università medievali, che avevano veramente un irraggiamento internazionale. Le altre avevano in genere soltanto una dimensione localistica. Questo irraggiamento internazionale dell'Università di Padova, non soltanto in età medievale, ha trovato un riconoscimento, diciamo, di carattere istituzionale 75 anni fa. Nel 1942, quando in occasione della ristrutturazione del BO ad opera del rettore Carlo Anti, fu riservata un'aula, la sala dei 40, alla celebrazione di, cito, i grandi stranieri scolari dell'università provenienti da tutti i paesi d'Europa, dalle colonne d'Ercole alla Russia, dall'Irlanda all'Armenia, documento della diffusione della cultura padovana. Come recita un'iscrizione dettata da Concetto Marchesi, il grande latinista, che proprio nel 1943, cioè l'anno dopo, succederà a Anti nella guida dell'Ateneo. Anti era un fascista, si diede le dimissioni dopo la caduta di Mussolini, il nuovo governo che sostituì quello di Mussolini, Bonomi, chiamò Marchesi, che era comunista invece, alla guida dell'Ateneo. E l'iscrizione è ovviamente latinista, quindi in latino: Universitas Patavina quod vel ex ultimis orbis finibus ad auriendas iuris civilis et artium disciplinas refluessere, tot omnes lingua doctrina humanitate latinos factos in patriam remisit. Le parole dell'Università di Padova a tutti quelli che venivano dagli ultimi confini del mondo a Padova per ascoltare le discipline del diritto civile e delle arti, sono stati restituiti alle loro patrie uomini che erano diventati latini di lingua, di dottrina e di umanità. La sala è detta dei 40 poiché sulle pareti sono dipinti 40 ritratti, appunto, di grandi stranieri, opera di un padovano, Giacomo Dal Forno, ma in effetti i celebrati sono 43, in quanto ai ritratti bisogna aggiungere un'iscrizione che ricorda Sant'Alberto Magno, 200, e i busti di Jan Zamoyski e di Costantin Cantacuzzino, di un polacco e di un romeno. Sono quindi complessivamente ricordati, volendo fare una statistica, un portoghese, uno spagnolo, due francesi, due svizzeri, un fiammingo, un belga in effetti, un olandese, tre inglesi, un irlandese, uno scozzese, uno svedese, tre danesi, quattro tedeschi, due cechi, quattro polacchi, due russi, tre ungheresi, due rumeni, un sloveno, un croato, un bosniaco, tre greci, due albanesi e un armeno. Come comprensibile, la selezione dei grandi stranieri operata alla sala dei 40 puntava a coprire, tra virgolette, il più possibile la mappa dell'Europa. L'abbiamo sentito nell'elenco. Dandole tuttavia un'immagine oscillante tra la conservazione del dato storico, per esempio la presenza di uno scozzese, che non è molto grande in effetti, è esempio giustificata dal fatto che la nazio scota, le università erano loro divise in nazioni, che su base appunto nazionale, anche se è un discorso molto lungo, ma insomma, qui semplifico. Nazio Scota era stata nel 500 una delle 11 nazioni oltramontane dell'università giurista. Dicevo, tra conservazione del dato storico e soprattutto la fotografia dell'Europa del 1942. Siamo in guerra, sapete, immagino a tutti, come ci si trovasse in Italia all'epoca. In ogni caso, se si distribuisce il campione dei 43 scolari stranieri a seconda dell'epoca dei loro studi a Padova, secolo dopo secolo, si ottiene la seguente curva: due grandi stranieri nel 200, nessuno nel 300, 7 nel 400, 17 nel 500, 12 nel 600, 4 nel 700 e 1 nell'800. Senza dubbio non è possibile attribuire a questa parabola un qualche significato statistico, è una selezione molto casuale, se non a grandissime idee. In ogni caso, la dimensione europea dell'Università Padovana non spicca particolarmente in età medievale, anche se, come abbiamo visto, fu comunque significativa fin dai primi passi dell'istituzione, mentre risulta quanto mai evidente nella prima età moderna, 5 e 600, per poi declinare drasticamente nel 700 e quasi scomparire nell'800. La sala dei 40 si connota non soltanto per le presenze, che come abbiamo visto sono significative, ma anche per le assenze. Ci sono due quanto mai evidenti. Una è quella degli austriaci. Gli austriaci in quanto tali non compaiono. E il motivo è molto evidente, sono stati sacrificati dall'Anschluss del 1939 che aveva unito l'Austria. Nonostante che la presenza degli austriaci a Padova sia stata importantissima. Ho ricavato una statistica dalle analisi degli oltre 3.000 stemmi superstiti di studenti che furono dipinti o collocati al Bo tra il 1542 e il 1687. Dopo questa ultima data fu proibito di aggiungerne altri. In questa statistica gli austriaci figurano al terzo posto tra gli studenti stranieri, a spalle dei tedeschi, di gran lunga maggioritari, e dei greci, con ben 134 nomi, certamente non tutti meritevoli di un riconoscimento. Ci sono tra l'altro tre vescovi, anzi arcivescovi di Vienna, eccetera, quindi personaggi che hanno avuto un riconoscimento dalla Chiesa o dai poteri pubblici di particolare rilievo. La seconda assenza, certamente più sconvolgente, dato tutto ciò che avveniva in quegli anni, è quella degli ebrei. In questo caso, vittime sia della discriminazione antigiudaica dell'Europa di antico regime, sia della persecuzione razziale dell'Europa nazifascista. Impossibile va da sé il riconoscimento di una nazione, come era appunto la nazio scota, germanica, anglica, eccetera, nel Medioevo cristiano, e tanto più nell'età della Controriforma, appunto dal 500 al 600. Ma anche ricordato che, come ha scritto Roberto Bonfil, cito, Padova fu la prima tra le università europee ad ammettere chiaramente e indiscriminatamente gli ebrei agli studi di medicina. Diritto era un altro paio di maniche, ma la medicina. Diventando così per più di due secoli, cito ancora, un polo d'attrazione non solo per gli ebrei d'Italia, bensì anche per quelli dell'Europa centrale ed orientale, dalla Germania alla Russia e all'Impero Ottomano. Tra il 1517 e il 1721 più di 250 ebrei si laurearono in medicina a Padova e certamente un numero ancora maggiore frequentò l'università senza conseguirvi il dottorato. David Ruderman ha ricordato che, cito, l'esperienza padovana fu unica per più aspetti, non solo per il dato quantitativo, non c'è nessun'altra università in Europa che lauri un numero di ebrei in questa misura, ma anche perché fu il maggior crogiuolo della cultura ebraica in età moderna. Un luogo dove si incontravano ebrei sefarditi, cioè quelli che venivano dalla Spagna, dalla penisola iberica, Spagna e Portogallo, italiani, quelli che venivano dalla comunità di Roma sostanzialmente, che poi si erano sparsi per l'Italia centrale, eccetera, e saliti, e schenaziti, quelli della Germania e della Polonia. Inoltre Padova, cito ancora da Ruderman, offrì agli ebrei una delle migliori opportunità di entrare in contatto sul piano culturale e sociale con il meglio della civiltà europea e rappresentò il maggior strumento per la diffusione della cultura laica, in particolare della sua componente scientifica, nelle comunità ebree dell'Europa prima della loro emancipazione. A conferma della sua parzialità, la Sala dei 40 tiene fuori dalle sue porte alcuni stati dell'Europa attuale che, in base alle località riportate dagli stemmi, avrebbero tutto il diritto di essere presenti. Manca l'Ucraina, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Lituania, Slovacchia, Bielorussia, Montenegro. Sono tutti studenti di queste zone attuali che sono invece presenti negli stemmi. Ma anche ricordato che nel 1681 si laureò in medicina a Padova Edmund Davy. Era uno studente che veniva da Boston, che nel registro della loro nazione anglo-scozzese, si erano fusi inglesi e scozzesi, si definì anglo-americanus. È una delle prime testimonianze di una coscienza, diciamo, nazionale americana fuori dagli Stati Uniti. È una conferma anche a posteriori di quanto aveva sottolineato 70 anni prima un turista inglese, Thomas Coriat, quando aveva scritto che vi sono a Padova più studenti di origine straniera e di nazioni remote che in qualsiasi altra università del mondo cristiano, perché ne arrivano molti dalla Francia, dall'Alta Germania, dai Paesi Bassi, dall'Inghilterra e da altri paesi. Alcuni dati complessivi in parte confermano, in parte articolano meglio questi sviluppi. Dalla metà del 500, quando fu istituita, nel 1721, si iscrissero alla matricola della nazione germanica artista, cioè quelli appunto medici, filosofi e teologi, più di 4.300 studenti. Complessivamente, tenendo conto della molto più numerosa nazione germanica artista, abbiamo in questi due secoli 17.000 studenti tedeschi. Quanto agli artisti, nel 500 la media annua delle iscrizioni fu di 21, salì nel 600 a 29, diminuì a 18 nel primo 700. Claudia Zonta ha studiato un gruppo significativo gli appartenenti alla nazione germanica, quelli che venivano dalla Slesia, quali invece furono più numerosi nel 500, 7 all'anno, che nel 600, 5 all'anno, e crollarono nel 700, uno ogni due anni, fino al 1730, dopo che fu fondata un'università anche in Slesia. Nel caso della nazione ultramarina, ultramarina è un termine che evolve nel tempo. Nel 300, nel 400 indica unicamente quelli che vengono da Cipro. Poi, man mano, viene a comprendere un vocabolo tutti i greci, quelli, anche quelli che diciamo installati, Candia ovviamente, ma isole Ionie, che rimangono fino alla fine della Repubblica un possesso di Venezia, ma anche i greci che sono scappati da Candia e sono installati spesso in Dalmazia. Nel caso della nazione ultramarina, il numero di iscritti aumenta tra 6 e 700, passando da almeno 9 all'anno, almeno in quanto alla documentazione presente delle lacune, almeno 11. Ma questo trend, la nazione ultramarina, appare chiaramente in controtendenza rispetto all'andamento generale. Inoltre va tenuto presente che i greci presenti a Padova erano quasi tutti sudditi della Repubblica di Venezia, appunto isole Ionie soprattutto, e quindi dal punto di vista politico non è corretto includerli tra gli stranieri. Senza dubbio il consultore in iure Gasparo Lonigo, richiesto appunto di esprimere un parere in proposito, esagerava quando nel 1647 scriveva che lo studio di Padova non viene più frequentato da nazione alcuna, intendendo nazione forestiere. Ma è anche vero che, mentre ad esempio nel 1563 i tedeschi erano un quinto dei votanti all'elezione del rettore dell'università giurista, nel 1611 gli ultramontani erano più di un quarto dei matricolati e nel 1681 la loro parte era scesa al 5%. C'è una caduta. Tuttavia va tenuto presente che ancora nella prima metà del Settecento un quinto dei laureati a Padova proveniva dall'area del Sacro Romano Impero. E che volevo dire anche però erano componenti di italiani, trentini, triestini, eccetera, che venivano curiziani, venivano a studiare a Padova, non erano solo di lingua tedesca o slava. C'è evidentemente uno scarto tra i dati relativi alle immatricolazioni e a quelli relativi ai laureati. E uno scarto si giustifica se si tiene conto del fatto che soltanto i sudditi marciani, tra l'altro con l'eccezione dei greci e dei dalmati, erano tenuti a frequentare l'università per tutti gli anni previsti dagli statuti, che erano prima del 1636 6 o 7 a seconda della facoltà frequentata, dal 1636 5 anni per tutti, ridotti a 4 nel 1700, c'è una diminuzione progressiva. Ultramontani e ultramarini invece potevano frequentare l'università per un numero inferiore di anni, quindi risultano meno delle immatricolazioni, mentre sono molto più presenti nelle lauree. Nel caso degli ultramarini ci sono degli studi che testimoniano che la loro presenza a Padova si aggirava intorno ai 2 anni contro i 4 o 5 o 6 o 7, dipende dal periodo precedente. Inoltre va tenuto presente la scorta di quanto affermavano i contemporanei che i dati che si trovano nei registri ufficiali degli immatricolati servivano, come scrive intorno al 1716 un patrizio veneziano, Francesco Grimani Calerci, mirabilmente ad ingannare circa il numero dei scolari gli incelentissimi riformatori dello studio di Padova. I riformatori dello studio di Padova era una magistratura veneziana istituita nel 500 che di fatto, col passare dei decenni, ha controllato l'università, ha gestito l'università fino alla caduta. Continuava ancora Grimani Calerci, si rilasciavano molte matricole false in quanto gli scolari non adoperano mai per essi i bollettini erano appunto che venivano dati in occasione dell'iscrizione e che servivano per ottenere le esenzioni dal dazio, non si pagava la tassa quando si importava carne, viveri in generale, eccetera. Ma questi bollettini li vendono a padovani. Secondo il patrizio, la nota delle matricole uscite faceva aumentare della metà, qualche volta di più, il numero di studenti effettivi. Quindi non ci si può fidare assolutamente. Nel 1703, qualche anno prima, il podestà di Padova, Ascanio Giustiniano, aveva descritto una situazione ancora peggiore. Dopo aver distinto quelli che chiamava i veri e legittimi scolari da quelli che si fanno matricolare o con nomi supposti o sottonomi d'altri, si sono già dottorati con solo oggetto di trafficar, vendendo le loro matricole a ogni qualità di persona della città, aveva calcolato che i primi fossero 400 e i secondi ben 1100. se il massimo vigore con cui il podestà aveva promosso la caccia allo studente abusivo gli aveva permesso di invalidare più di 400 matricole, che erano state ingiustamente e patentemente elevate da quelli che non erano scolari effettivi, è anche vero che alla fin fine quasi 700 falsi studenti avevano continuato a figurare nelle statistiche. Inaffidabilità, quindi i dati relativi alle matricolazioni alle università, non solo in linea generale, ma anche e soprattutto per quel che riguardava gli studenti stranieri. Scriveva infatti il professore di matematica Simone Stratico intorno scusate, al 1768, che cito: la matricolazione, ossia l'aggregazione dei giovani al numero di scolari e della partecipazione dell'esenzione dagli dazi e da altri privilegi abusivi, portare armi per esempio, essendo tutta dell'autorità del protettore e sindico, che era uno studente, faceva apparire il numero di gran lunga superiore al vero, perché o con un indiretto guadagno di quelle esenzioni approfittava il sindico, cedendole per denaro agli abitanti della città, o ne faceva parte agente da sé dipendente, o copriva con questa rispettata veste di scolaro gente che voleva usare della libertà dell'arma. Questo abuso continuato con inganno anche dei pubblici rappresentanti, sino a pochi anni addietro, fa apparire un numero di scolari in quei tempi che non ha confronto col presente. E perché gli esteri ultramarini e ultramantani maggior guadagno avevano di queste esenzioni, il numero anche dei medesimi apparisce nei libri considerabile. A ciò si aggiunge che, soprattutto nel caso degli studenti stranieri, risultano incomplete le informazioni che si possono ricavare dai verbali delle lauree, cioè gli acta gradum. Non solo in quanto, come è ovvio, lo scolaro poteva abbandonare gli studi prima di aver conseguito il grado accademico, ma soprattutto in quanto accadeva spesso che lo straniero studiasse sia a Padova, ma in particolare nel 600, preferisse laurearsi in un'università del proprio paese. Fino al 500 era più probabile il caso opposto, cioè che lo studente cominciasse gli studi sulla porta di casa e poi venisse a Padova per dottorarsi, perché il titolo conseguito a Padova era molto più prestigioso di quello, non so, di Erfurt o un'altra università tedesca. Sia per meglio iniziare una carriera universitaria in patria, sia perché la legislazione del suo sovrano, questo diventa molto comune nel corso dell'età moderna, gli vietava di conseguire una laurea all'estero, dovevano laurearsi nel proprio paese. Quanto alle iscrizioni delle matricole delle nazioni, non va poi dimenticato che l'immatricolato non era sempre uno studente, ma poteva essere un viaggiatore interessato a beneficiare dei privilegi della corporazione, oppure un dotto venuto a Padova per studiare qualche biblioteca, archivi, eccetera. Da tutto ciò la difficoltà di misurare, se non a grandi linee, comunque incrociando il più possibile i dati offerti dalle fonti, questo fenomeno dell'irraggiamento internazionale dell'Università di Padova. In particolare, allo stato attuale della ricerca non si è neppure in grado di stabilire quale sia stato il secolo più cosmopolita nella storia dell'Ateneo Padovano. Tra i due, 500 e 600, quindi ci sono dubbi, diciamo, su questa selezione, che possono aspirare a tale primato. Va invece quasi certamente scartato il 400, dal momento che perfino in quella che François de Pigrenet de Russy, storico francese che ha studiato appunto questo periodo, che lo ha considerato la probabile età dell'oro dello studio, la quota degli ultramontani tra i laureati non superò il 13%, quindi molto bassa. E di conseguenza, in quale fase si debba individuare il punto di svolta, cioè dalla situazione appunto di irraggiamento a una crisi di questo irraggiamento. Tra lo 600 comunque si moltiplicano le voci. Il francese Massimilien Masson parla di un'università fort déserte, l'inglese Gilbert Burnett parla di un'università che sinks extremely, che si è fortemente decaduta. Nel 5-600, vale a dire nei due secoli che sia la sala dei 40, come abbiamo visto, soprattutto i dati statistici che abbiamo a disposizione individuano quali più cosmopoliti nella storia dell'università, Padova, una domanda che possiamo porci, un crogiuolo della cultura europea come lo fu certamente di quella ebraica, la risposta non può che essere positiva, purché tuttavia si affianchi una visione convenzionale dell'università, che vede in essa unicamente un luogo di studio e di ricerca, una prospettiva che tenga conto dei complicati processi di socializzazione innescati dall'esperienza accademica. Processi che potevano includere, oltre alla culturazione umanistica evocata da Marchesi, che arrivavano da tutto e diventavano latini, quanto alla lingua, la cultura, eccetera, passando per Padova, anche la maturazione di una consapevolezza nazionale, che si sovrapponeva all'originario imprinting localistico. Si poteva arrivare a Padova, cittadino, poniamo, di Amburgo, e ritornare a casa in quanto tedesco, perché a Padova c'era appunto una nazio germanica, e questo poteva succedere per un polacco da Varsavia, dopo i tedeschi, alla pari per un certo periodo con i greci, c'era appunto i polacchi che a Padova erano particolarmente importanti. Ma va anche ricordato che nel corso del 500 Padova giunse al suo arco frecce estranee ai curricula universitari in senso stretto. Come si scriveva nel 1576, cito: non tutti che hanno nomi di scolari che vanno a Padova ci vanno per studiare lettere. Massimamente la maggior parte dei francesi studiosi di imparare a cavalcare, a ballare, ad esercitarsi nel maneggio di qualunque sorta d'arme e nella musica, e per sapere finalmente i costumi e le creanze italiane delle quali sono invaghiti, e più per simili altre virtù che per cagion di lettere. Lo stupisce quindi che quando nel 1584 anni dopo Michel de Montaigne, l'intellettuale francese forse il massimo del 500, visita Padova, non cita nel suo diario né il Bo, che pure era stato finito pochi anni prima, né l'orto botanico, più antico orto botanico universitario al mondo, ma ricorda invece les écoles d'escrime, di scherma, du bal, les montées à cheval, ou il y avoir plus de 100 gentilhommes français. Cioè, c'era 100 gentiluomini francesi che forse andavano anche all'università, ma di sicuro si esercitavano a ballare la scherma, a cavalcare. Quando intorno alla metà del 600 questo modello italiano di civilizzazione e dei ceti dirigenti entra in crisi e contemporaneamente si offusca anche il complesso mito di Venezia, al quale in larga misura Padova è ovviamente legata, anche lo studio ne subisce i contraccolpi. Quanto alle discipline citate da Marchesi in quell'iscrizione, le ricordate, della Sala di 40, indubbio che fu il diritto, Marchesi in quanto comunista scriveva civile, in realtà sappiamo che fu il diritto canonico, cioè quello che serviva ai religiosi, quello che fu maggiormente apprezzato dagli studenti a Padova, venivano soprattutto quelli che volevano fare carriera ecclesiastica, il diritto alla calamita che attirò il maggior numero di stranieri, come segnala il fatto che fu scelto da poco meno dei tre quarti dei quasi 17.000 studenti, ricordavo prima, che si iscrissero alla nazione germanica tra la metà del 500 e la metà del 700. Eppure è noto che, soprattutto se la si confronta con la medicina e con le altre discipline scientifiche, queste sì sicuramente all'avanguardia del sapere contemporaneo, grazie a Andrea Vesalio, un grandissimo anatomista, Galileo Galilei, tanti altri maestri, la giurisprudenza padovana non fiorì in modo particolare in età moderna. Ne poté contare, quantomeno nel 600, su docenti di indiscussa fama europea. Una giustificazione di tale fenomeno si può forse trovare nel fatto che gli studenti di diritto appartenevano di regola alle classi più elevate della società e che quindi puntavano soprattutto a conquistare quel livello culturale e comportamentale elitario, quelle virtù che Padova sapeva dispensare dentro e fuori, come abbiamo visto il Bocco. Se nel 500 e 600 si venne a studiare a Padova dalle più remote nazioni d'Europa, come scrivevano, fu anche perché la Repubblica di Venezia riuscì a trasformare quello che era diventato dall'inizio del 400 il suo studio in una sorta di città aperta che fu sottratta alle guerre di religione che imperversavano sul continente. Erasmo da Rotterdam, che studiò a Padova, sia pure per un paio di mesi soltanto, nel 1508, più tardi celebrerà Padova come il porto quietissimo, cioè il posto, e consigliò a una serie di suoi seguaci di abbandonare università anche protestanti per andare a studiare a Padova. La giustificazione di tale atteggiamento fu offerta da Paolo Sarpi nel 1617, quando dichiarò che, cito, il dottorato in filosofia e medicina è un testificare che il scolare è buon filosofo e medico e che si può ammettere all'esercizio di quell'arte. E dicendo che un eretico sia un buon medico, non si pregiudica alla fede cattolica. In altre parole, la funzione dell'università non era quella di imporre un'omologazione confessionale, come pretendeva la Controriforma, ma quella di promuovere la cultura e la professionalità, competenze che potevano appartenere a tutti, fossero protestanti, ortodossi o ebrei. Non stupisce quindi che quando Roma impose ai dottorandi una professione di fede che ribadiva i dettami del Concilio di Trento, Venezia replicasse dirottando gli studenti non cattolici presso i conti palatini, che erano di nomina dell'imperatore, i quali avevano anch'essi il potere di conferire i gradi accademici, ma diversamente dalle normali commissioni di laurea, che erano i collegi dei dottori padovani, che erano presieduti dal vescovo di Padova, non a caso si chiamavano sacri collegi, non erano tenuti a esigere il giuramento preteso da Roma. Quando poi Venezia decise di avocare spinta proprio di San Paolo Serpi, a evocare a sé i poteri detenuti dai conti palatini, perché non voleva che un imperatore interferisse in materie delicate. Era soprattutto il potere della legittimazione dei figli naturali che stava a cuore alla Repubblica. E dicevo, quando Venezia tolse ai conti palatini i suoi poteri, istituì, su richiesta appunto degli studenti ultramontani, dei collegi veneti, vale a dire delle commissioni composte unicamente dal professore dell'università, che distribuivano la laurea in nome della Repubblica, Autoritate Veneta. È il primo esempio in Italia di una laurea di Stato, perché la laurea precedentemente era sempre distribuita sostanzialmente in nome della Chiesa. Era il Papa, appunto, visto il Vescovo, eccetera, l'autorità. Una laurea che ovviamente escludeva verifiche in tema di religione. Non che Venezia intendesse, si è un po' calcata la mano su questo, tutelare la libertà di coscienza oppure il carattere laico dell'istituzione universitaria. Anche se poi di fatto lo scudo levato contro le interferenze clericali permise che Padova ospitasse filosofi che saranno inclusi tra i padri del pensiero libertino. L'università era in realtà per Venezia, che era una città di commercianti sostanzialmente, utilitaristica, un capo di commercio, una fonte di entrate, ma anche e soprattutto una vetrina culturale da esibire in relazioni internazionali, quindi un elemento del suo mito. Il concorso degli scolari, la fama dei maestri, l'eccellenza degli stabilimenti, Palazzo del Bo, che appunto è un palazzo che viene acquistato dalla Repubblica per farlo diventare pubblico in ogni senso, è abbellito secondo i moduli rinascimentali, eccetera, l'orto botanico, il teatro anatomico, la biblioteca universitaria, che Padova ebbe la prima biblioteca universitaria in Italia, la stessa prima laurea al mondo conferita nel 1678 a una donna, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Tutti questi concorrevano a celebrare, al di là di Padova, Venezia, una stagione in cui tra l'altro la Repubblica stava perdendo colpi su colpi sul terreno politico-militare. In quanto università di Stato, lo studio di Padova non solo fu in larga misura protetto dalla Controriforma, ma evitò anche la deriva municipalistica tipica di quasi tutti gli altri studi italiani quanto al reclutamento dei professori. Mentre altrove, compresa ad esempio la stessa Bologna, le pressioni dei patriziati locali, l'Italia era diventata quanto mai aristocratica, e del loro braccio universitario, che erano i collegi dei dottori, quelli che laureavano, che erano poi le corporazioni dei giuristi o dei medici locali, dovevano provocare nel corso del 5-600 la scomparsa o quasi dei docenti forestieri. A Padova la quota parte dei locali non divenne mai maggioritaria, il che aprì degli spazi e un reclutamento di forestieri di qualità, favorito anche dagli stipendi i più elevati in Italia che la Repubblica era disposta a pagare. Uno scienziato come Galileo fu senza dubbio un terno al lotto, ma si trattava di una lotteria alla quale gli altri Atenei non volevano o non potevano giocare. Anche in questo modo, favorendo cioè una circolazione quantomeno nazionale dei professori. Ma nello studio padovano insegnarono anche fiamminghi, francesi, tedeschi, svizzeri, greci, portoghesi, eccetera, l'Università di Padova avrebbe il suo prestigio in tutta Europa. Il primo Settecento maturò la svolta che cancellò o quasi la dimensione europea di Padova. Molteplici le cause, tra le quali possiamo distinguere quelle imputabili all'evoluzione del quadro europeo e italiano: la concorrenza dei collegi per i nobili gestiti dai religiosi, la proliferazione delle università in Germania e in altri paesi, in aree che ne erano rimaste allora sprovviste, le connesse politiche protezionistiche ai sovrani, tendenti a impedire ai loro sudditi di studiare fuori dello Stato, da quelli che vanno messi in conto a Venezia, che ridusse notevolmente i bilanci universitari, reclutò i professori con un raggio più ristretto, per esempio reclutò parecchi ecclesiastici perché costavano meno, e soprattutto un'eccessiva fedeltà, come veniva chiamato il metodo antico, cioè ha lasciato l'università ai livelli elevati che erano nel 600, ma non lo erano più nel 700. E i cambiamenti, comunque, ci fu anche una reazione dell'Università di Padova a questa situazione. E che fu fotografata in maniera molto intelligente da un professore dell'Università di Padova, greco di origine, nato a Zara, Simone Stratico, che fu appunto l'ispiratore delle riforme che ci furono nel secondo Settecento. E scrisse tra l'altro che gli esteri saranno sempre pochi e non è sperabile con alcun provvedimento di chiamarne moltissimi. Alcuni pochi greci non sudditi, alcuni alemanni, ci saranno in ogni tempo, alcuni coloro che prescelgono a Padova altre università prescelleranno Padova per antico concetto, se somministrerà la stessa in modo che cercano di approfittarsi. Stratico consigliava di si poteva unicamente contare sugli scolari sudditi, quindi bisognava cambiare l'università, il chiamarli propri, questo deve essere l'oggetto presente e a questo tende ogni cura dei riformatori, appunto la magistratura veneziana. Era per un certo verso un tentativo di fare necessità, il fatto che ormai gli stranieri fossero praticamente scomparsi, virtù di chiamare i sudditi. Però era anche accompagnato da proposte che, sulle quali non mi dilungo, ma ne ricordo solo alcune perché temo di essere andato al di là dei tempi che mi sono stati assegnati. Nel 1761 fu adottato l'italiano al posto del latino quale didattica principale, quale lingua della didattica principale. E fu appunto un chiaro segnale che a Venezia si era decisi a ripiegare su un'università destinata comunque unicamente ai sudditi o comunque a stranieri di cultura italiana. Furono introdotti anche dei nuovi insegnamenti, per esempio nel 1765 una cattedra di agricoltura pratica, la prima al mondo, oppure nel 1768 una cattedra di diritto pubblico ecclesiastico, che doveva sostenere l'offensiva della Repubblica di Venezia contro Roma. A fine Settecento, comunque, la situazione era questa. La stragrande maggioranza degli studenti dell'Università di Padova, in questo periodo ci sono dei controlli sui dati che permettono appunto di considerarli affidabili, proveniva dai domini di San Marco. Gli studi, i sudditi di altri stati non arrivavano al 4% in totale. Erano alcuni corsi, siamo rivoluzione francese, scappavano dalla Corsica e venivano in Italia, greci dell'impero ottomano, trentini e altri italiani dell'impero asburgico. Anche se le vicende politiche successive alla caduta della Repubblica di Venezia costrinsero l'Università di Padova a confrontarsi con un'Europa di volta in volta impersonata dalla Francia o dall'Austria, gli orizzonti dell'Ateneo rimasero sempre circoscritti a un quadro tutto al più nazionale. Nella temperie nazionalista e poi fascista della prima parte del Novecento, l'Università si propose, cito da relazione dei rettori, quale sentinella avanzata di civiltà italica ad una frontiera orientale che intendeva difendere i tedeschi dagli slavi, e dopo la Grande Guerra quale faro di luce nei confronti dell'est europeo. In effetti, nei decenni tra le due guerre mondiali frequentarono Padova alcune migliaia di studenti dell'Europa orientale, tra i quali molti ebrei scappavano dalle persecuzioni, e la quota degli stranieri superò in alcuni anni il 10% degli iscritti. Ma fu un fenomeno effimero al quale la persecuzione razziale del 1938 diede in ogni caso il colpo di grazia. Nel 1945, chiudo, l'indomani della liberazione dei nazi fascisti, il rettore Egidio Meneghetti, un protagonista della Resistenza, riformulò il rapporto tra l'Università di Padova e l'Europa in termini che suonano ancora oggi pienamente attuali. L'Ateneo, cito, doveva richiamare gli studenti stranieri in modo da fondere ancora una volta i meschini dissidi di razza e di nazionalismo nel crogiuolo della cultura e nell'alta armonia degli spiriti. L'Università di Padova doveva ritornare a essere massimo tempio di libertà. In altre parole, l'universo, l'universis patavina libertas, era un motto che, mentre rifletteva il passato, prefigurava il futuro. Un'Europa in grado non solo di superare i meschini dissidi nel crogiuolo della cultura, ma anche di fare proprie quelle esperienze di costruzione dal basso di un'identità comune, e insieme di un generoso e lungimirante impegno da parte dello Stato, che avevano contraddistinto le pagine più felici della storia dell'Ateneo Padovano. Grazie.